e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie.
Le parole dell'origine con Giovanni Semerano. Prima puntata. Più tenaci delle pietre.
Ma poiché sulle sponde del Tigri e dell'Eufrate ha avuto la sua cuna l'incivilimento umano, è da ritenere probabile che là abbia avuto origine, se non nei suoi singoli elementi, nel tutto insieme, la civiltà neolitica, e che il suo diffondersi nel bacino del Mediterraneo coincida con uno di quei movimenti di popoli dall'Oriente verso l'Occidente.
E così scriveva un storico, Gaetano De Sanctis, avanzando l'ipotesi che l'origine della civiltà europea fosse nel cuore del vicino Oriente, e noi oggi siamo qui con un grande studioso, di quei grandi studiosi che compiono opere immense, lavorano tutta una vita silenziosamente, magari sono molto conosciuti anche all'estero, ma da noi in fondo nessuno si è mai sognato di dargli una cattedra, di far sapere che grande lavoro ha fatto. Si chiama Giovanni Semerano, lo saluto intanto, buongiorno professor.
Buongiorno,
Semerano, e benvenuto tra noi.
Buongiorno cara Gabriella.
E ecco, dico subito due cose come premessa. La prima è che finalmente è uscito ora un volume accessibile a tutti e devo dire anche di facile, amabile lettura anche per i non specialisti, presso la casa editrice Bruno Mondadori, dal titolo L'infinito, un equivoco millenario, le antiche civiltà del vicino Oriente e le origini del pensiero greco. Però va anche detto che prima di questo sono usciti, oltre ad altri saggi che naturalmente il professore ha pubblicato, ben 4 immensi volumi presso la casa editrice Olschi. 2 sono dei dizionari etimologici, uno di greco e uno di latino. E gli altri 2 sono dei trattati, con tutta una parte dedicata anche al pensiero etrusco, al quale arriveremo più avanti, sulle origini della cultura europea. E devo dire che va dato onore al merito di questi 2 editori, sia di Olschi che di Bruno Mondadori, perché si sono avventurati in opere anche molto costose come lavorazione, perché ci sono caratteri greci, caratteri di altre lingue, eccetera. È così, professor Semerano?
Perfetto.
Ecco,
Molti segni diacritici.
Va detto che i 4 volumi di Olschi sono molto costosi, perché tutti insieme costeranno credo 600.000 lire, però è un suggerimento che buttiamo lì, cioè come può una scuola essere priva, un istituto universitario? Bisognerebbe tassarsi, mettersi insieme, e chi studia filosofia, letteratura, religioni, eccetera, dovrebbe poter avere accesso a questo volume. E comunque più accessibile è questo L'infinito, uscito da Bruno Mondadori. Ecco, questa era semplicemente una premessa, poi vedremo altre cose per dare anche degli strumenti a chi ci volesse seguire nelle prossime 3 puntate. Ecco, innanzitutto adesso diremo subito la tesi centrale di questo lavoro di anni del professor Semerano intorno alle parole che costituiscono la nostra civiltà europea. In primo luogo, cosa sono mai le parole, per dedicare tanta attenzione a questi piccoli segni?
Sì. Le parole potremmo definirle dei supporti spirituali, vero? Che raccolgono messaggi lontani, vero? E ci fanno partecipi di lontani, oramai trascorsi nel tempo, civiltà, popoli, vero? Di cui fino a qualche centinaio di anni fa, vero, si sapeva ben poco.
Ora, ecco, supporti spirituali, lei
sì,
dice.
Sì.
Tra l'altro ci sono molte di queste bellissime espressioni che lei usa nei suoi libri, anche perché chi voglia accostare questi volumi di Semerano sappia che si troverà di fronte a delle cose anche ardue, anche ardite, ma a una lingua molto accattivante, molto bella. Appunto, le parole sono più tenaci delle pietre, lei dice. Ecco, Perché ritrovare l'origine, la storia di quelle parole? Perché, come dice lei, auscultare il loro segreto come in una conchiglia l'eco di oceani abissali? Ecco,
sì,
perché dobbiamo...
Sì, l'amore delle parole è il desiderio per me vivissimo di riascoltare quelle voci che ci fanno partecipi di lontani universi, come io spesso dico, di popoli e civiltà. Ed è per me ora la felicità di riannodare fraterne comunanze, consonanze di popoli con popoli spenti, ma come spesso ripeto e come hai ripetuto tu, Gabriella, sono popoli spenti, ma come astri spenti continuano a mandare il loro messaggio di luce.
Astri spenti che ci mandano la loro luce. Adesso noi faremo anche qualche esempio per capire come lei ha lavorato su questi astri spenti che mandano luce e come lei come ha alimentato nel corso della sua vita questo amore per le parole. Le posso chiedere che lavoro faceva?
Sì, io mi occupavo della vita e dell'attività delle biblioteche nell'ambito della regione toscana. Ero soprintendente alle biblioteche della Toscana. E quindi
lei
i miei rapporti con le lingue erano costanti. Io volevo continuare a perseguire il mio sogno di riaccostarmi a quelle voci per trarre tutti quegli insegnamenti che io poi ho cercato di trasmettere, vero, nelle mie pagine.
Ecco, facciamo un esempio, prima ancora di arrivare al cuore della sua ricerca che opera un grosso spostamento, come adesso vedremo, vogliamo fare un esempio di come lei lavora sulle parole?
Sì.
Per esempio, una parola semplice, qui ci sono le nostre mani sul tavolo, ecco, la parola mano, che cosa le dice?
Perfetto, dovremmo rifarci ovviamente dal latino manus.
Ecco.
Se cerchiamo nei dizionari etimologici l'origine di questa parola, ci rispondono con un umbecant, perché sono quasi tutti, vero,
cioè sconosciuti.
Sconosciuti, vero, eccetera. Invece manus ha una trasparenza straordinaria, perché tutta la lingua accadica, che è la lingua madre, per così dire, dell'assiro e del babilonese. In accadico manu significa computare, calcolare, la mano come strumento di digitazione. Perfetto, perfetto. La mano è ovviamente lo strumento ovvio, naturale del computo. E si pensi al simbolo del numero 5 in latino, il 5 romano rappresenta una mano con le 5 dita.
Ecco, ma questo allora per quanto riguarda il latino, l'italiano, se noi andiamo in altre lingue, mano però si dice in maniera diversa, quindi si
perfetto,
perde.
Perfetto, e questa è la prova del 9.
Cioè?
Perché se noi prendiamo la parola anglosassone ante, ovvero noi ritroviamo un'altra voce accadica, catu, che significa appunto mano. E non c'è dubbio.
Ah, quindi ancora più trasparente.
Ma ancora più trasparente, perfetto.
Ecco, allora cerchiamo di chiarire qual è questo centro della sua ricerca, cioè risalendo indietro fino alla fase embrionale delle parole, di quelle comuni ma anche di quelle più significative come i nomi propri, no? Di città, di fiumi, di persone, lei ha trovato che la maggior parte di queste parole hanno una remota origine comune che è quella di cui lei ci sta dicendo, l'accadico, cioè ci sarebbe come una lingua o un insieme di lingue vicine.
È una lingua madre.
Una lingua madre.
Una lingua semitica, vero, e che ritiene qualcosa della ancora più antica, non direi più antica, ma direi, vero, di più remota trasmissione.
Sì,
vero?
Qual, ecco, è, ma la, quando diciamo quella
qual è la lingua sumera?
Ecco, allora, accadico, sumero. Quali altre lingue vicine?
Beh, poi ovviamente tutto il quadro delle lingue cosiddette mediterranee, quale il cananeo, Semitico, l'aramaico, vero? Queste lingue che hanno costituito una specie di coinè che ha dato origine in gran parte, non si direbbe, alla lingua etrusca.
Anche alla lingua etrusca.
Anche alla lingua.
Di cui lei ha svelato alcuni misteri che però vedremo magari in una prossima puntata. Ecco, cioè, allora, se capisco bene, le lingue, le civiltà europee affondano le loro radici in questo corpo di lingue semitiche di cui l'accadico è la più importante. E per fare questo, allora, diciamo, c'è una lingua originaria o madre di tutte le altre, lei ha dovuto spostare, possiamo dire così, un pregiudizio che era abbastanza radicato, almeno fino al secolo scorso, poi nel resto, in altri paesi, magari queste cose si sta lavorando a queste ipotesi.
Pregiudizio linguistico, sì, che ho dovuto affrontare è stata la deformazione che si dette al concetto originariamente linguistico come l'indoeuropeo, sentito poi come un concetto etnico di popoli indoeuropei. I titi furono definiti le avanguardie bionde. Ora tutto questo è romanticheria, è vero? Che
ecco, quindi lei vuol dire il mito indoeuropeo è un'invenzione, qualcosa che non esiste, che non ha riscontro.
Nella realtà, diciamo, che più ci tocca da vicino questa civiltà. Come si spiega, per esempio, l'origine della parola Europa, l'origine della parola Italia, l'origine della parola Atlante.
Ce le dica una per una. Ecco, prima di arrivare allora a queste parole, Europa, Italia, Atlante, il mito indoeuropeo, non so se è sbagliato o giusto chiamarlo mito, ma insomma, diciamo, questa...
Non ci soccorre minimamente.
Non ci soccorre, ma chi l'ha sostenuto e chi l'ha formulato?
Ma i vecchi grammatici tedeschi, soprattutto di estrazione tedesca, hanno dovuto rifarsi da un'origine. Fu scoperto che la lingua, per esempio, dell'India antica, è vero, aveva delle voci che risultavano simili alle nostre lingue classiche, è vero? Quindi antico indiano.
E quindi si è pensato ad una ipotetica lingua madre per spiegare,
ecco, vero, questa divaricazione di vari temi, di vari, perché loro parlano soprattutto di radici indoeuropee. Ora noi dobbiamo invece trattare con le parole che hanno valenza storica. Le radici non ci dicono granché, e soprattutto quando, ripeto, dobbiamo spiegare voci concrete come quella di Europa, Italia, Atlante,
eccetera. Ecco, ma è questa ipotesi linguistica del fondamento indoeuropeo, insomma della cultura europea, ha avuto anche naturalmente conseguenze nefaste sul piano politico,
ma io
storico.
Io direi che le leggi razziali sono un po' nate, vero? In questo ambiente, soprattutto i primi dell'Ottocento,
ecco,
quando era assolutamente vietato parlare, vero, di lingue semitiche.
Cioè, si è voluto come spostare il centro del mondo, per dirla come uno scrittore africano contemporaneo, verso Oriente piuttosto che accettare questa centralità mediterranea. Medio-orientale. Quindi ecco, lei ha detto la parola Europa, la parola Italia. Vediamo la parola Europa. Per esempio,
Europa, noi non diremo certo, come parecchi sostengono, che sia una parola d'origine greca, perché tutti sappiamo che Europa era quella fanciulla che montò sul toro e che trasvolò a liete nozze verso l'isola di Creta, vero? E invece il nome Europa, un nome che troviamo perfettamente uguale in Erebu, che è la parola accadica che indica Occidente. e con altre inflessioni fonetiche noi troviamo anche arabo, che significa oscurarsi dell'astro, e quindi, vero,
quindi ha a che fare
occidente.
Con il calar del sole, con la notte.
Occidente, senza
occidente,
dubbio, sì.
Quindi Europa e occidente. E Italia?
Italia va riconnessa proprio come estremo lembo per quelli che venivano probabilmente a trarre il ferro dalla Sardegna, vero, dalla Corsica, mm-hmm. soprattutto dall'Elba, vero? Venivano a trarre il ferro dall'Elba, era l'estremo lembo dell'Occidente. E c'è una voce appunto accadica, vero? A Talu, che significa oscurarci del sole, significa. E del resto,
quindi
il
anche
nome,
Italia,
sì,
occidente,
sì,
come
occidente.
Europa. Ecco, dunque,
ma c'è una voce d'origine siriaca antica, Italia, che significa, vero, oscurarsi dell'astro, quindi occidente. Del resto noi sappiamo da Esiodo che Atlante era il gigante che reggeva il mondo ed era agli ultimi lembi dell'Europa, e che era alle soglie della notte. Quindi, vero, Atlante ha significato appunto anche questo, di occidente.
Senta, ma dunque intanto allora l'origine, il momento culminante di questa lingua accadica, quando comincia ad espandersi nel mondo, a quando lo possiamo far risalire?
Possiamo farlo risalire alla presenza di un grande monarca, il fondatore della dinastia di Akkad.
Quindi
si chiama Sargon.
Siamo cronologicamente
alla metà del terzo millennio avanti Cristo.
Terzo millennio avanti Cristo. Ecco, ma come accade? Perché adesso lei ci ha parlato di Italia, va bene, ma poi nei suoi libri vedo che questa espansione lei la segue molto lontano, anche nei paesi nordici, in Inghilterra, anche più su. Come accade che queste parole intanto si spostano e poi si depositano?
Sicuro.
Cioè, perché non sono prevalse le parole? Per esempio Tamigi, ho letto che anche questa il Tamigi ha un'origine accadica. Come accade che invece non prevale la parola? Ci sarà stato un nome locale? Perché questo prevalere? Perché era una lingua con una sua autorità, con una sua forza.
Certo, il Sargon è certamente un veicolo, perché dobbiamo immaginare che con lui, vero, è un grande esercito e che la sua influenza abbia un pochino irraggiato alcune testimonianze anche di carattere linguistico. Vero.
Sì, ecco, ma voglio dire, c'è un'espansione così ampia, cos'erano vie commerciali, vie,
sì,
culturali?
Sì,
vie...
sì, ma poi ci sono state altre vie, ovviamente. Dunque, sulle rive del Mar Nero convengono popoli come gli Sciti e come gli Assiri, e lì si fonda una specie di simbiosi culturale. Poi gli Sciti, soprattutto con la caduta dell'impero assiro, vero, sciamano un po' verso la Russia meridionale. Successivamente poi noi dobbiamo necessariamente ritrovarli anche nel Baltico, vero, nei paesi baltici.
Ma poi magari ci arriveremo, sì. Adesso è soltanto così un inizio,
sì, sì.
E avremo tutto il tempo, credo, di esplorare nell'ordine delle prossime tre puntate, tranne quella prossima che sarà dedicata alla Pasqua, l'origine accadica delle nostre lingue, della nostra civiltà. Però introduciamo adesso il primo ospite, accompagnandolo con un breve passo dello Zibaldone di Giacomo Leopardi, che in particolare tra il 2 e il 5 luglio 1821 distende i suoi pensieri sulla necessità della filologia, sull'importanza dell'etimologia. Dice: non possiamo capire nulla se non raccogliamo la storia delle parole, un po' come dice lei. Allora sentiamo questi brevi pensieri di Leopardi e poi parliamo con il nostro primo ospite.
Ecco, perfetto.
Non vi farà maraviglia se tanto deve stentarsi e sebbene spesso è impossibile riconoscere nelle diversissime e quasi innumerevoli lingue del mondo l'unità dell'origine. Non vi maraviglierete, dico, se le primitive radici, benché comuni a tutte le lingue, si nascondono per la più parte agli occhi degli osservatori più fini, fanno disperare l'etimologista e considerare come un frivolo sogno l'investigazione delle origini delle lingue e lo studio delle etimologie e dell'analogia delle parole di tutte le favelle. Insomma, la primitiva unità di origine e analogia di tutte le lingue. Malgrado tutto ciò, ella è cosa certissima che tali investigazioni, per quanto elle possano avvicinarsi al vero, sono delle più utili che mai si possano concepire sia alla storia come alla filosofia. Le origini delle nazioni, oltre ai progressi dello spirito umano e la storia dei popoli, cose tutte fedelmente rappresentate nelle lingue, le remotissime epoche loro, le loro provenienze, la diffusione del genere umano e la sua distribuzione per il mondo, insomma, la storia dei primi ed oscurissimi incunaboli della società e dei suoi primi passi, non d'altronde si può maggiormente attingere che dalle etimologie, le quali, rimontando di lingua in lingua fino alle prime origini di una parola, danno le maggiori idee che noi possiamo avere circa le prime relazioni, i primi pensieri, cognizioni, eccetera, degli uomini.
Bellissime.
Le piace Leopardi, credo,
sì,
bene.
Sì, sì, certo.
È molto in linea con quello, con la sua ricerca, certo, è vero, professor Semerano. Ecco, allora, introduciamo il nostro primo ospite, che è Massimo Cacciari. Buongiorno, Massimo.
Buongiorno.
Pronto,
Massimo. Ehi là, come stai?
Mi sembra veramente un sogno riascoltare
un
la
sogno.
Tua voce.
Io volevo essere lì,
la
ma
tua
purtroppo...
La tua voce.
Tu sai in quali situazioni...
Giramondo.
Lo so, tesoro, ma io ti seguo.
Ti ringrazio. Complimenti per il nuovo libro.
L'hai avuto?
No, ancora no, ma lo conoscevo, l'ho scritto, come sai.
Ma io volevo spedirtelo.
No, arriverà, spero,
con una dedica.
Comunque lo conoscevo in dati lo scritto, lo sai, no? Che
sì, lo so.
Ecco, ma bisogna dire che appunto questa conoscenza di Massimo Cacciari con Giovanni Semerano risale a parecchio tempo fa, tanto che tu, Massimo, nello scrivere Arcipelago hai detto che devi molto alle straordinarie ricerche, così ti sei espresso, di questo solitario, no? Devi moltissime indicazioni per tutta la dimensione etimologica del libro.
Ormai da 15 anni a questa parte, quando mi sono imbattuto nei due volumoni di Semerano,
dizionari etimologici,
un nome, vado a vedere nel suo dizionario.
Ecco da dove viene tanta ricchezza.
Da dove secondo lui il nome deriva, ecco. E quasi sempre sono delle rivelazioni.
Sei molto buono, caro Massimo.
Ecco, ma il senso più importante, se tu dovessi dire, per te che sei filosofo, del lavoro di Semerano, qual è?
Finalmente sì. Far capire che i centri sono tanti, che le lingue sono tante, che non vi è lingua che non abbia al suo interno una pluralità, una molteplicità di contributi, di influssi, che non vi è nessuna discendenza pura, come invece nella mitologia appunto indoeuropea, no? Per cui vi sarebbe questa stirpe pura che deriva da un originario mitico indoeuropeo via sanscrito e poi a noi. Ecco, che invece i tempi si sovrappongono, le culture si sovrappongono, insomma che tutto è dialogo, che il vivente sente il vivente, tutto è colloquio. Io citerei, a me viene sempre in mente Hölderlin quando leggo Semerano, cioè che il suono più grande del divino è il nostro essere un colloquio.
Siamo dialogo, sì.
E ascoltarci l'un l'altro. Quindi non vi è chi parla, non è che Semerano costituisca un mitico centro indoeuropeo con un altrettanto mitico centro che, come si sa, non esiste. E qui invece le lingue cui risale nelle sue etimologie Semerano, esistono come l'accadico, il sumero, eccetera, sono grandi civiltà che conosciamo, a differenza del proto-indoeuropeo, che è evidentemente invece una costruzione assolutamente intellettuale.
Appunto.
Ma al di là di questo, ripeto, la bellezza delle ricerche di Semerano non sta nel sostituire un centro a un altro centro, sta nel farci avvertire che il nostro mondo, il mondo europeo, è un grande colloquio in cui appunto vi sono certamente influenze, chiamiamole pure indoeuropee, eccetera, ma queste non sono come dire separabili dal grande mondo mediterraneo, dal grande mondo delle civiltà mesopotamiche, eccetera.
Ecco, vabbè, tuttavia però Semerano insiste anche sull'importanza, sulla centralità. La sua scoperta
è questa. La sua scoperta è questa.
Ecco.
La sua scoperta è questa.
Vogliamo
mostrare come tanti etimi, nel senso originario del termine, cioè il significato vero di una parola, questo è l'etimon, non una radice puramente linguistica. Ecco, come molti etimi che si rendevano completamente oscuri, rimanendo nell'ambito strettamente degli studi indoeuropei, si
vengono
illuminano
svelati.
Invece, se prendiamo in considerazione che appunto la nostra civiltà è una civiltà che tanto deve, che essenzialmente è debitrice delle grandi civiltà mesopotamiche.
Ecco, allora vogliamo fare qualche esempio e prendere qualcuna delle parole che tu hai sentito arricchite anche da questa indagine di Semerano.
Per esempio, molte sono anche conferme dentro le grandi, prendiamone una, la parola che dice verità nelle nostre lingue,
sì.
Verum. Sul verum latino si sono affaticate generazioni di filologi, di storici della lingua. Ora la spiegazione di Semerano che la fa derivare da una radice appunto accadica, da un termine accadico, illumina la questione in modo anche molto semplice.
Ecco, sentiamo Semerano.
Liberando il campo da una serie di costruzioni puramente intellettuali.
Sì, sentiamo Semerano, cosa ci dice allora della parola verum?
Verum, il verum deriva da una parola accadica, come giustamente diceva, che significa vedere. Lucidamente, vero? Con evidenza quasi palmare, ecco, questa non mi sembra un'etimologia molto lontana, è quasi, diciamo così, istintivo, vero?
Prendiamo la parola logos, sulla quale tra l'altro tu, Cacciari, appunto ci hai trattenuto anche ne abbiamo parlato a lungo quando ci siamo sentiti in ottobre, nelle puntate di ottobre. La parola logos, Semerano, da dove viene? Che storia ha?
La parola logos è la voce accadica leku, che significa raccogliere, mettere insieme, ma poi interviene anche qualche influenza semitica, soprattutto poi ebraica, in cui leka significa conoscenza, così effettivamente nell'ambito di questi valori semantici c'è una fusione, ovviamente un'influenza da parte ovviamente dell'antica lingua accadica, vero, sul mondo semitico,
ecco,
mediterraneo, a cui giustamente accennava.
Quindi questo
Massimo
accorcia le distanze che si sono sempre un po' banalmente dette tra la parola biblica e il logos ebraico, no? Massimo Cacciari, i rapporti tra filologia e filosofia, sarebbe anche bello capire in che modo si devono intrecciare la riflessione sul pensiero e la conoscenza delle parole.
C'è una filologia che è sedentaria erudizione e vi è una filologia militante, quella di Semerano quante altre mai, perché è una filologia a sostegno di una grande tesi. Una grande tesi culturale, storica, e queste sono le filologie, come diceva Warburg, nate in Platonia. C'è una filologia che è semplicemente accademia, e per carità è anche utile, e probabilmente indispensabile, ma è certo che non è la filologia che si può collegare alla ricerca, all'interrogazione filosofica, e vi è un'altra che solleva questioni di rilievo storico, culturale, filosofico ad ogni angolo, come quella di Semerana. È una filologia che non è pensabile se non in un orizzonte filosofico, non perché si determinino, come dire, delle relazioni esteriori tra due discipline, ma perché quella filologia è filosofica, è una filosofia che vive nel linguaggio, non una filosofia che pensa di poter essere un pensiero traducibile in ogni forma linguistica, ma quella filosofia che poi appartiene, secondo me, vitalmente proprio alla tradizione italiana ed europea, che vive nel linguaggio, è intrinsecamente filologica, cioè non si tratta del rapporto tra due discipline separate,
certo.
Si tratta di una filosofia filologica e di una filologia filosofica, ecco, e allora nascono le relazioni, i rapporti indispensabili come quello della mia ricerca nei confronti della ricerca di Semerana.
Sì, certamente, quindi il pericolo di semplificazione avviene quando si separano amore di parola e amore di sapienza, ma qui questo rischio mi sembra che non ci sia. Grazie tante anche a Cacciari, allora.
Ciao Semerana.
Ciao carissimo,
ciao,
grazie,
dai,
spero di rivederti presto.
Spero anch'io, ciao.
Ciao caro. No.
Purtroppo il tempo corre con lei, professor Semerano, allora dobbiamo chiamare anche il nostro prossimo ospite, che è uno studioso proprio delle civiltà di cui lei ha ricostruito in qualche modo la mappa linguistica, però lo introduciamo ascoltando alcune parole di Simplicio, che è un filosofo neoplatonico del VI secolo, al quale molto dobbiamo dell'eredità filosofica che abbiamo ricevuto dall'antica filosofia greca, che ci svela, queste parole ci svelano l'importanza del nome.
E poiché ognuno degli esseri è detto luce e notte, ed esse in questo e quello sono nella misura che è propria, tutto è colmo di luce e uguale di fosca notte, che delle due con nessuna ugualmente è il nulla. Per quel che ci appare, così queste cose son nate, e ora sono, poi cresciute finiranno. Gli uomini, ad esse, a ciascuna, posero un sigillo, un nome.
Questa è la mia traduzione.
Sì, professor Semerano. Sì, molto, molto bella. Allora, a ciascuna è bello anche questa individualità delle cose, no? Come fossero persone, cose preziose. A ciascuna un nome. Ecco, che cos'era il nome nelle civiltà antiche?
Il nome della civiltà antica, dovremmo dire che il nomen è omen. E riassume quasi il destino di una persona, di un individuo, vero? E l'uomo antichissimo dette nome alle cose, agli oggetti che lo circondavano, ma non erano soltanto i nomi delle cose e degli oggetti, ma erano anche i nomi propri. Io dovrei ancora accennare a certi motivi che mi hanno sempre più convinto della inanità del cosiddetto indoeuropeo.
Facciamolo assieme al professor Pettinato, che intanto sappiamo che è in linea, che è un grande assirologo e specialista di civiltà orientali, autore di studi importantissimi su Ebla e anche sugli studi astronomici, l'abbiamo sentito l'anno scorso, degli antichi sumeri. Buongiorno professor Pettinato, siamo qui con Giovanni Semerano.
Ciao caro.
Ciao Giovannino, come stai?
Bene, tu come stai?
Io benissimo.
Non ci siamo più visti.
Appunto, tu stai male, ti permetti di star male.
Ecco, però adesso vi state sentendo, quindi rimediamo a questo silenzio. Professor Pettinato, qual è il valore che lei dà alla ricerca di Semerano, essendo a sua volta uno studioso delle civiltà di quell'ambito?
Io la vedo innanzitutto come una linea di ricerca che va senz'altro seguita e sviluppata. Semerano ha avuto il merito nel suo libro e in tutte le sue ricerche di sottolineare l'unione inscindibile dell'indoeuropeo, perlomeno di parte dell'indoeuropeo, è chiaro, non possiamo mica andare a prendere tutti gli esempi, con il mondo semitico precedente. rivelando quella che la notizia che noi sapevamo, la realtà di questa unione dei popoli ancora prima di questa divisione che è stata fatta per motivi linguistici senz'altro, ma io temo
per motivi ideologici, politici, come dicevamo,
il razzismo puro.
Ecco, Giovanni Pettinato, ecco, la scoperta di Ebla in realtà che cos'è? Una sorta di, come dire, la si può dire che diventa di fatto una conferma di tutte queste ipotesi portate avanti da Pettinato e da altri studiosi magari.
Chiarissimo.
Già, Semerano, volevo dire.
Ebla ha rappresentato per noi, o come l'ha definito un collega tedesco, la più grande sorpresa della storia, perché in un solo giorno con la scoperta della biblioteca è venuto fuori che i semiti, che prima si riteneva fossero addirittura analfabeti, non soltanto avevano una scrittura, ma erano andati così avanti negli studi da comporre addirittura dei vocabolari bilingui che comprendevano allora quel termine sumerico e l'eblaita. Si tratta del primo tentativo di vocabolario addirittura della storia.
Ecco, lei dice, Pettinato, che uno dei doni più grandi che ci viene da queste civiltà è la scrittura. Ma ecco, secondo voi come accade questa invenzione della scrittura? Cos'è che si vuole fermare?
Guarda, l'invenzione è un prodotto dell'intelligenza, non ce lo dimentichiamo, eh? E quindi come si arriva? Ah, questo non lo sappiamo. Noi possiamo soltanto dire come loro l'avevano pensata, ed è un racconto situato in un poema epico della prima dinastia di Uruk, il sovrano Emmerkar, che sarebbe il secondo re della leggendaria dinastia di Uruk, che dovendo colloquiare con il suo partner iraniano essendo il messaggero incapace di ripetere il discorso complicato e difficilissimo, sono tutti discorsi diplomatici, si è messo per terra, ha preso un po' di creta e ha disegnato, e quando sono comparso il sole, dice il testo, ecco, i segni erano parole.
Questo è molto bello, i segni erano parole e i pensieri, allora, i ricordi erano parole. Senta, Pettinato, non so se ho capito bene, ma prima lei stava dicendo appunto di una, diciamo, culla, madre, come si esprime Semerano, originaria anche per le lingue dell'Oriente, dell'India, per esempio. Ecco, quindi questa base accadica, questa lingua, che come abbiamo visto poi influenza, si stabilisce anche in tutta l'Europa, anche il nord, eccetera, anche verso l'Oriente ha lo stesso processo?
Sì, senz'altro, guardi, questo lo sappiamo per determinati tipi di testi, per le vie del pensiero sono andate sicuramente verso anche l'India, soltanto che non sempre possiamo verificarlo, dato che del periodo ci manca completamente la documentazione, perché la documentazione dell'India è soltanto del primo secolo.
Sì, siamo d'accordo, Giovanni.
Grazie.
Sono veramente lieto di averti ascoltato. E con ciò siamo giunti alle soglie di quel mondo di antiche civiltà e di lingue, che sono il quadro costante di riferimento delle mie umili ma amorose ricerche. E dico umili perché non pretendo sentirmi al di sopra di quei semplici operatori che fondarono la Siriologia. E Grotefend era un appassionato campione di soluzione di enigmi.
Harry
Rawlinson, un ufficiale coloniale inglese. E sì, avrebbero potuto fregiarsi della divisa di Giordano Bruno, che dice si presentava come accademico di nulla accademia.
invece questo lavoro di compiti che si fanno.
Va bene, allora io la ringrazio, noi la ringraziamo, professor Pettinato.
Grazie, caro Giovanni, grazie.
Grazie a lei.
E voi tanto vi rincontrerete ancora nei vostri...
Certamente, spero di rivederti presto.
Grazie.
Nei vostri studi, ciao, a risentirci. Cara. Allora, dobbiamo purtroppo chiudere, professor Semerano, e il tempo vola con ascoltando lei le sue storie di parole, di questi astri che mandano luce, però chiudiamo con una parola misteriosa, come appunto mistero. Ecco, perché ho visto che lei dedica molto spazio e molta attenzione. Dove ci porta questa parola?
Sicuro. Nei dizionari etimologici della lingua greca, mysterion si fa derivare, come spesso, da una radice mu, che significherebbe chiudere la bocca, il che è contro la storia, perché anzi bisognava parlare e dire cose, dire cose benevoli al Signore che stava per rivelarsi o all'entità che stava per prospettarsi, vero? Dinanzi agli spettatori ansiosi di rivedere il miracolo della rinascita di un'entità spirituale, ovviamente.
E dunque?
Ora, Mumu non ha senso, e lo avvertì acutamente il Kern, che soprattutto sui misteri eleusini, Kern sollecitò a pensare che la radice non fosse Mu, ma Mus, per Mus tes, per tes è un suffisso,
e il Mus tes
è il sacerdote che favorisce appunto lo svolgimento del rito del mistero. Poi disse che probabilmente non avremmo mai saputo il significato originario di questo mus, e suggerì però qualcosa che è stato per me rivelatrice della realtà, perché lui disse che la voce relativa al mistero tornava alla parola ancora in uso tra i religiosi del Monte Athos, Pannukis, che dura tutta la notte. In accadico mus significa notte, e quindi i misteri sono quelli che si celebrano la notte, come noi assistiamo al rito della rinascita del bambino, vero, la veglia notturna, e così, vero?
Ecco, è affascinante come mistero. Ascoltare una fiaba, sentirle svelare queste storie di parole, e davvero ci schiudono mondi e ci fanno più attenti, credo, al linguaggio, alla parola. Grazie molte, professor Semerano.
Grazie.